Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Mario Draghi al Quirinale per ricevere l'incarico da Mattarella. Dopo quasi un'ora l'ex presidente della BCE è ancora a colloquio col capo dello Stato. Il Movimento 5 Stelle dice no al governo tecnico, aperture di PD, Italia Viva e Forza Italia, centrodestra riunito. Salvini dice nessun pregiudizio su Draghi, dipende dalle cose da fare, Fratelli d'Italia per il voto. Inflazione, nel paniere dell'Istat entrano gel, mascherine e monopattini in sharing. Vitalizio per vittime di camorra, moglie e suocera di un boss. Nel napoletano l'operazione di sequestro da parte della Guardia di Finanza. Calcio, dopo il 2-1 la Juventus sull'Inter stasera, seconda semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata che oggi casca in un momento particolarmente delicato, particolare del nostro paese, perché in questo momento il capo dello Stato Sergio Mattarella si trova ancora a colloquio dopo più di un'ora a questo punto con l'ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, che come sappiamo è stato chiamato e stamattina si è recato al Quirinale per ricevere il mandato. Facciamo il punto su questa mattinata e anche sull'immediato con Elisabetta Fiorito. Betta, quali sono le ultime notizie?
Allora, Alessio, come hai detto te, un lunghissimo colloquio, perché stiamo quasi sforando l'ora, no? Tra Mario Draghi e il capo dello Stato Sergio Mattarella sulla crisi politica. Si cerca di costituire un governo istituzionale di alto profilo e ci sono già le prime indiscrezioni su quello che potrebbe essere il nuovo volto del governo. Per la giustizia si parla di Marta Cartabia e Paolo Severino, all'economia il membro italiano dell'esecutivo della BCE Fabio Panetta o Carlo Cottarelli, alla salute la virologa Ilaria Capua, agli interni dovrebbe essere confermata Luciana Lamorgese, che è comunque un tecnico. Ci sarebbero poi a rischio le famose nomine dell'INPS, di Tridico e l'uomo dei Navigator a Parisi. Però bisogna poi fare i conti, il pallottoliere continua a essere molto nervoso in questo momento nei due palazzi, senza i 5 Stelle che hanno annunciato un no, ma bisogna vedere se sarà confermato. Con PD, Forza Italia Viva e Lega, Draghi avrebbe comunque i numeri per il nuovo esecutivo, una maggioranza sicura sia alla Camera sia al Senato. Al Quirinale adesso è in corso questo incontro. Ricordiamo, generalmente la formula è che il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi accetti con riserva, ovvero senza la lista dei ministri. Però questo incontro va avanti da talmente tanto tempo e comunque è un governo istituzionale che probabilmente la lista dei ministri viene stilata insieme al Presidente della Repubblica. Altra questione molto importante, il momento che anche Draghi non dovesse avere la fiducia perché i partiti non lo vogliono votare, sarà lui comunque a traghettare il paese alle elezioni come premier incaricato e sarà lui a gestire comunque i fondi del recovery plan.
Questa è una
Giuseppe Conte è comunque fuori dai giochi. Allora, vediamo cosa succede, perché questo lungo incontro è chiaro che si sta parlando e si sta definendo la squadra.
Vediamo Elisabetta, perché insomma avremo, credo, modo durante la diretta di Effetto Giorno di ascoltare le prime parole di Draghi da Presidente del Consiglio incaricato, insomma con questo mandato che vedremo se sarà un mandato pieno, un mandato esplorativo, comunque probabilmente un mandato pieno. Come dicevi tu, si parla forse già, vista la lunghezza del colloquio, di una lista dei ministri. Elisabetta Fiorito, ci risentiamo sicuramente più avanti. Intanto veniamo a quelle che invece sono in attesa di ascoltare Draghi, credo tra pochi secondi, probabilmente, o tra pochi minuti, a quelle che sono invece le posizioni all'interno del centrodestra, che è atteso a una decisione. C'è una riunione in corso proprio in questi momenti, perché Forza Italia ha già fatto sapere di essere disponibile a un esecutivo di questo genere. Per Lega e Fratelli d'Italia invece le posizioni sono più sfumate. Sentiamo.
La scelta del Presidente della Repubblica di puntare su Mario Draghi spariglia le carte sul tavolo del centrodestra. Matteo Salvini annuncia un vertice per fare il punto. Fratelli d'Italia ripete che è meglio andare al voto, più sfumata la posizione di Forza Italia. Siamo compatti, dice Salvini, si apre una nuova fase, non abbiamo pregiudizi nei confronti di Draghi, vogliamo parlare di taglio di tasse, puntualizza, e apertura dei cantieri con la prospettiva del voto. Non sprechiamo questi mesi. Forza Italia ricorda la stima antica tra Silvio Berlusconi e l'ex presidente della BCE. Staremo dalla parte degli italiani, auspica il deputato azzurro Renato Brunetta al microfono di 24 Mattino.
Penso che tutto il centrodestra darà un segnale di grande responsabilità. Io mi auguro che ci si muova unitariamente tutti a favore del governo Draghi.
Meglio andare al voto, scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, spiegando che la soluzione ai gravi problemi sanitari, economici e sociali della nazione non è l'ennesimo governo nato nei laboratori del palazzo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
13:05 minuti, ricordo che siamo in attesa di sentire le comunicazioni, immagino brevi comunicazioni di Mario Draghi dopo il colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Ma chi è Draghi? Cosa sappiamo di lui? Economista, banchiere, governatore della Banca d'Italia e poi presidente della BCE. Sentiamo.
Mario Draghi è da 30 anni protagonista della politica economica prima dell'Italia e poi dell'Europa ed è uno degli italiani più noti e stimati nel mondo. Nato a Roma nel 1947, figlio di una farmacista e di un dirigente di Banca Italia, perde entrambi i genitori all'età di 15 anni. Studia dai gesuiti al liceo classico Massimo, poi economia alla Sapienza con il keynesiano Federico Caffè. Negli anni 80 direttore esecutivo della Banca Mondiale, poi direttore generale del Ministero del Tesoro italiano, per tutti gli anni 90 protagonista della stagione delle privatizzazioni e dell'ingresso nell'euro. Poi nella banca d'affari Goldman Sachs, nel 2005 governatore della Banca d'Italia, dal 2011 al 2019 presidente della Banca Centrale Europea, protagonista del salvataggio dell'euro.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
Uomo delle elite, certo, ma anche attento ai nodi sociali che sono dietro l'economia e nel 2015 si è autodefinito un socialista liberale. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
E adesso andiamo avanti con le altre notizie in attesa di ascoltare, come abbiamo già detto, le parole di Draghi quando uscirà dal colloquio con Mattarella. Oggi incontro tra governo e regioni sul delicato tema del piano vaccinale. 2 milioni e 100.000 le somministrazioni in Italia, quasi 800.000 gli italiani che hanno ricevuto già anche la seconda dose, mentre per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca, l'AIFA ha chiarito, va somministrato preferibilmente agli under 55. Sentiamo.
L'efficacia del vaccino anti-Covid AstraZeneca Oxford, significativa anche contro la cosiddetta variante inglese, non presenta al momento differenze rilevanti tra adulti sotto i 55 o i 65 anni e pazienti più anziani. Lo ha ribadito oggi il professor Andrew Pollard, responsabile del progetto vaccinale nel celebre Ateneo britannico. Intanto la multinazionale farmaceutica britannica GlaxoSmithKline e la società tedesca CureVac hanno annunciato che svilupperanno congiuntamente un vaccino che avrà il potenziale di proteggere contro le molteplici varianti del coronavirus. In Italia è atteso nel pomeriggio un incontro tra governo e regioni per rimodulare il piano vaccini. Tra i nodi, rivedere i criteri di distribuzione tra le regioni in proporzione alla popolazione target presente, focalizzare istruzioni precise sull'uso del vaccino AstraZeneca e condividere la tabella di marcia delle vaccinazioni. Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova.
Non credo che dobbiamo muoverci nell'ambito della vita sociale, nel senso, vacciniamo, non so, gli insegnanti. Sì, va bene, però ci sono anche tante altre categorie che sono a rischio. Pensiamo semplicemente a tutte le persone che sono nei supermercati, alle cassiere. Io credo che invece facendo una priorità sulla base del rischio clinico non sbagliamo.
Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora le notizie economiche. A gennaio l'inflazione in Italia torna positiva, ma intanto l'Istat adegua il suo paniere alla crisi pandemica.
A gennaio l'indice nazionale dei prezzi al consumo mostra un aumento dello 0,5% mensile e dello 0,2% annuo rispetto al meno 0,2% di dicembre, e quanto certifica l'Istat nelle stime provvisorie, spiegando che l'inflazione torna positiva per il minor calo dei prezzi dei beni energetici e dei trasporti. Sempre a gennaio accelerano i prezzi di alimentari, cura della casa e persona, il cosiddetto carrello della spesa, mentre limitano la flessione quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto, e con la pandemia cambiano le abitudini delle famiglie e cambia anche il paniere per il calcolo dei prezzi. Nel 2021 entrano mascherine chirurgiche FFP2, gel igienizzante, integratori alimentari, casco, ricarica per auto, monopattino elettrico sharing, posta elettronica certificata e dispositivo antiabbandono, tra i prodotti ormai consolidati macchina impastatrice e bottiglia termica. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la cronaca, andiamo nel napoletano. Percepivano indebitamente il vitalizio per le vittime di Camorra, sono state scoperte dalla Guardia di Finanza.
La vicenda trae origine dalla cosiddetta strage di Sant'Alessandro. Il 26 agosto 1984 un gruppo della criminalità organizzata a bordo di un autobus turistico davanti al Circolo dei Pescatori a Torre Annunziata aprì il fuoco uccidendo 8 persone. Tra loro anche il padre e il marito di due donne che nel 2002 riuscirono ad ottenere un vitalizio in qualità di familiari delle vittime di Camorra. Un beneficio, si è ora chiarito, percepito non legittimamente. La figlia della vittima dell'agguato, infatti, nel frattempo si era sposata con un esponente di un clan camorristico attualmente detenuto in carcere, e con il quale lei e la mamma non hanno mai interrotto i rapporti. Per questa ragione, ora la Guardia di Finanza ha sequestrato alle due donne beni per 166.000 euro. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La polizia di Firenze ha eseguito oggi 19 misure cautelari per gli scontri avvenuti la sera del 30 ottobre scorso in occasione della manifestazione antisistema, durante la quale si verificarono pesanti scontri con le forze dell'ordine. La società di navigazione Caronte Tourist, che si occupa del traghettamento tra le sponde calabresi e siciliane dello stretto di Messina, è stata posta in amministrazione giudiziaria. Sentiamo perché.
Con un valore di mezzo miliardo di euro, la società Caronte & Tourist S.P.A. di navigazione privata e di traghetti, che copre la tratta fra Calabria e Sicilia attraverso lo stretto di Messina e dal 1965 ne detiene quasi il monopolio, è stata posta sotto sequestro e messa per 6 mesi sotto amministrazione giudiziaria dalla DIA di Reggio Calabria, con l'accusa di aver agevolato esponenti dell'andrangheta. Dopo la fusione nel 2003 di due società storiche di trasporti marittimi, la calabrese Caronte S.P.A. e la siciliana Tourist Ferry Boat S.P.A., il gruppo ha macinato risultati finanziari di tutto rilievo, fino a dichiarare nel 2017 un patrimonio aziendale di 30 navi, 1200 addetti e circa 300 milioni di euro di fatturato. Secondo quanto sarebbe emerso dall'indagine della Procura Distrettuale Regina, con l'operazione denominata Scille Cariddi, sarebbe emerso, anche grazie alle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, l'agevolazione garantita dalla società per alcuni servizi come bar, ristorazione, pulizia, disinfestazione a bordo delle imbarcazioni in favore di soggetti alcuni dipendenti ritenuti espressione della cosca Imerti Condello. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore.
Jeff Bezos, fondatore di Amazon, si dimette da amministratore delegato della società. A chi lascia le redini? Sentiamo.
Andrew Jesse, più conosciuto come Andy, lavora in Amazon dal 1997, quando la società era poco più di una libreria online. A lui si deve la creazione nel 2006 e la crescita esponenziale della divisione cloud AWS o Amazon Web Services, diventato in pochi anni il maggiore fornitore di soluzioni cloud computing al mondo e la parte più redditizia di Amazon, capace di generare profitti per 3,6 miliardi su un fatturato di 12,6 miliardi nell'ultimo trimestre.
Entriamo in diretta perché ci sono le comunicazioni dopo l'incontro tra Draghi e Mattarella.
Palazzo del Quirinale, il professor Mario Draghi, al quale ha conferito l'incarico di formare il governo. Il professor Draghi si è riservato di accettare. Il presidente incaricato farà a breve una dichiarazione. Grazie.
Beh, se parliamo di occhi puntati.
E allora queste sono le pochissime parole di Donato Marra, del quindi funzionario del Quirinale, che appunto, come avete sentito, ha diciamo, ci ha reso note quello che già sapevamo, cioè che Draghi ha incontrato Mattarella, il quale gli ha conferito il mandato. Draghi si è riservato di accettare e tra poco ci saranno delle sue comunicazioni. Alle 13:14 proviamo ad andare allora in pubblicità sulle informazioni sul traffico e poi torniamo in diretta con, immagino, anche le dichiarazioni di Draghi tra poco. 349-238-6666 per commentare i fatti di giornata, tra poco.
Effetto giorno.
Queste le notizie di oggi. Mario Draghi al Quirinale per ricevere l'incarico da Mattarella. L'ex presidente della BCE ha accettato con riserva tra poco le sue comunicazioni. Il Movimento 5 Stelle intanto dice no al governo tecnico, aperture di PD, Italia Viva, Forza Italia, centrodestra riunito. Salvini dice nessun pregiudizio su Draghi, dipende dalle cose da fare. Percepivano il vitalizio per le vittime della criminalità, la Guardia di Finanza sequestra i beni di moglie e suocera di un boss camorrista. Calcio dopo il 2-1 della Juve sull'Inter, stasera seconda semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta. E allora, alle 13:17, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, una puntata, quella di oggi, che casca nel pieno degli sviluppi della crisi di governo con questa nuova pagina che si sta aprendo dopo, come hai sentito poco fa, tra l'altro c'è un mio piccolo lapsus perché non si tratta di Donato Marra che è andato in pensione alcuni anni fa, ma del nuovo funzionario che, Zampetti, che poco fa appunto ha comunicato. Draghi ha accettato con riserva l'incarico di Mattarella e pensiamo che insomma tra poco farà delle comunicazioni. Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora Alberto, con diciamo la postilla che aspettiamo, perché appena arriverà Draghi in postazione al Quirinale ascolteremo naturalmente le sue comunicazioni annunciate, cominciamo a capire che idea ti stai facendo, quale potrebbe essere la maggioranza che sosterrà Draghi. È presto per fare questi ragionamenti, ma neanche tanto, perché Draghi dovrà comunque trovare una maggioranza parlamentare. Ci sono già tutta una serie di dichiarazioni, stamattina l'avete sentito dai titoli, il Movimento 5 Stelle dice di no, bisogna vedere poi se questa è una posizione granitica, e sono già tanti parlamentari che vengono meno. Il centrodestra è riunito, aperture di PD e Italia Viva. Alberto.
Il problema è però questo di creare da parte di Draghi evidentemente un rapporto con i partiti, perché sono mondi con cui ancora non ha avuto consuetudine in questa fase, naturalmente perché si è occupato di tutt'altro. Però se le dichiarazioni che stanno accompagnando questa investitura sono poi riverberate nei fatti, avremo un 5 Stelle spaccato e probabilmente non ci si potrà far conto per un voto favorevole, un PD favorevole, Italia Viva favorevole, i centristi, Forza Italia esplicitamente favorevole, eventualmente la Lega con un profilo di astensione, Fratelli d'Italia contraria. Palesemente i numeri non ci sono se questo è lo scenario, oppure ci sono per un governo di minoranza che vive dell'astensione della Lega. Il vero rischio è che a fronte di un sminuzzamento del consenso parlamentare così vistoso, noi rischiamo di sprecare il pezzo più pregiato della Repubblica Italiana, perché è evidente che la scelta di Mattarella è stata una scelta di grande rottura, ma ha posto in campo il vero grande player, il vero gigante in un Parlamento che, diciamo la verità, ha mostrato di essere composto da lillipuziani. E questo anche Draghi naturalmente lo sa perfettamente e dovrà dedicarsi in queste giornate che immagino annuncerà di consultazioni a tentare di cementare un consenso parlamentare il più vasto possibile, perché altrimenti sarebbe una navigazione molto complicata per una persona che invece avrebbe bisogno di grandi di un consenso forte, di un nucleo molto forte per consentirgli di navigare con sicurezza e di essere libero poi nell'articolazione dei provvedimenti che via via dovrà decidere per rimettere in campo e rimettere un po' in carreggiata il nostro paese.
Ecco, noi anche Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Buongiorno e benvenuto, Molinari.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei per aver accettato. Allora, è chiaro che la vera sfida, come diceva Orioli, è quella di costruire una maggioranza parlamentare per Draghi, su cui nome nessuno in questo momento sta facendo delle obiezioni. Questo è un Parlamento, lo sappiamo, fin dalle origini, che è stato complicato da gestire. E cosa farete? Molto ricade su di voi, avete una pattuglia di parlamentari importante, Molinari, centrodestra riunito, si parla di una decisione compatta, sarà così compatta? Cosa fate con Draghi?
Noi abbiamo cercato di tenere il centrodestra unito fino adesso, e credo che Salvini abbia fatto un grande lavoro e ci sia riuscito. È noto a tutti che la nostra principale richiesta come Lega e come centrodestra era quella di andare al voto, nel caso in cui non si fosse ricompattata la maggioranza. È chiaro che la scelta che ha fatto il Presidente della Repubblica di spendere un nome così importante e di una figura così autorevole come Draghi cambia un po' le carte in tavola. Quindi la nostra idea è che se un governo tecnico, un governo politico, vedremo quale sarà anche la proposta di Draghi, dovesse esserci, noi vorremmo fosse a tempo, cioè fosse un governo che ci traghetta a nuove elezioni, qui è stata in data certa. Però prima di fare qualsiasi valutazione dobbiamo capire di cosa stiamo parlando, quindi dobbiamo capire che idea ha il presidente incaricato Draghi, se vuole un governo politico, se vuole un governo tecnico, quale progettualità vuole mettere in campo, e poi valuteremo. Insomma, valutare a priori è impossibile, anche se il nostro obiettivo principale sarebbe quello di andare al voto, perché questo Parlamento, come avete detto anche voi nei commenti precedenti, ha dimostrato di non poter andare avanti e fornire una classe dirigente adeguata a governare il paese.
Allora, tra poco le chiedo anche, Molinari, se questa vostra disponibilità potrebbe essere confermata anche in assenza di compattezza del centrodestra, cioè, per parlarci chiaramente, senza Fratelli d'Italia, perché Forza Italia ha già detto di sì. Alberto Orioli, però, ti chiedo, hai sentito cosa diceva Molinari? Un governo a tempo, perché l'orizzonte per la Lega resta quello delle elezioni. Draghi potrebbe accettare una cosa del genere, secondo te?
Questo francamente non saprei dire. Immagino che l'ambizione con la quale lo ha schierato Mattarella sia superiore, nel senso di creare un esecutivo che possa arrivare con tranquillità, auspicabilmente fino alla fine della legislatura, io credo. Però tutte le ipotesi sono in campo e andranno a perfezionarsi proprio durante la tornata di colloqui che dovrà fare il presidente incaricato, evidentemente, perché è chiaro che non è di poco conto distinguere tra un governo puramente tecnico o un governo che riesca a mettere al suo interno i leader politici della maggioranza a cui fa riferimento, oppure un governo che abbia solo come obiettivo quello di traghettare l'Italia nel recovery plan e nella capacità di intercettare i fondi europei e poi andare rapidamente alle elezioni, oppure un governo che abbia all'orizzonte della fine legislatura con l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Sono variabili molto rilevanti che sono oggetto naturalmente di una trattativa squisitamente politica.
Allora, siamo in attesa, ve lo ricordo, di ascoltare Mario Draghi, che ha accettato con riserva l'incarico offertogli dal Presidente della Repubblica Mattarella, e credo l'attesa è perché tra poco si possa ascoltare le prime parole di Draghi. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, torno da lei. Il centrodestra avrebbe molto da guadagnare andando alle elezioni, perché potrebbe avere, per parlare con un linguaggio pokeristico, il piatto in mano, anziché accontentarsi magari di un sostegno a un governo istituzionale come questo. L'avete ribadito più volte. Queste tentazioni elettorali, no? Quanto potrebbero spaccare il centrodestra, per esempio dividendovi da Fratelli d'Italia?
L'elettorale c'è, per il motivo, senza fare ipocrisia, insomma, per il motivo che ha detto lei, perché è chiaro che in questo momento i sondaggi danno in vantaggio al centrodestra, e questo però porta all'interesse di tutto il centrodestra a stare unito, perché tanto per parlarci chiaro, se andiamo a votare a breve con questa legge elettorale non ci sarà nessuno che staccherà dal centrodestra, perché banalmente per candidarsi nei collegi uninominali è necessario fare la coalizione, e quindi anche l'atteggiamento del centrodestra dipenderà molto dalla prospettiva delle elezioni, quanto sarà vicino e in conseguenza con quale legge elettorale si andrà a votare. Però mi faccia dire, quindi la mia previsione è che se ci fosse una prospettiva di voto recente, il centrodestra sarà compatto. Nel caso in cui il governo dovesse durare 2 anni, fosse sul tavolo anche una riforma elettorale, allora potrebbero esserci dei distinguo, questo sì. Però mi faccio dire una cosa: non è solo il fatto che
molto probabilmente il centrodestra otterrebbe la vittoria che si fa propendere per le elezioni. Noi diciamo questo perché i partiti presenti oggi in Parlamento hanno dimostrato che non si può prescindere in questa fase da un governo con Movimento 5 Stelle, e quindi sarebbe necessario, per affrontare le emergenze che ha davanti il Paese, avere un governo con una maggioranza politica solida. Perché anche vedremo anche se Draghi avrà la fiducia, come, ma qualsiasi soluzione in questo Parlamento porta a delle alchimie, porta a delle alleanze che sono contro natura rispetto al mandato degli elettori. E quindi un governo che si trovasse ad essere appoggiato da partiti così diversi, con programmi diversi, che sono contrastati in questi tre anni di legislatura, sarebbe comunque molto più debole politicamente rispetto a un governo pienamente legittimato dal voto. E anche questo è il motivo, non c'è solo ovviamente la legittima aspirazione di vincere.
Alberto Rioli, cosa sappiamo di Draghi dal punto di vista, diciamo, dei suoi orientamenti politici, no? Dal punto di vista suo personale? Chiaramente, visto i ruoli che ha avuto, non si è mai espresso in questo senso, ma avrà le sue idee, no? Politica a votare, quindi.
Prima di risponderti su questo, Alessio, lasciami dire che il senatore Molinari ci ha dato una grossa notizia, perché questa, diciamo così, questa doppia strategia della Lega in funzione della riforma della legge elettorale è una novità rilevante, non mi sembra banale nella discussione che poi il centrodestra deve mantenere al suo interno per valutare le alleanze, la compattezza della coalizione, è una cosa che si riverbererà evidentemente anche nella valutazione poi del governo Draghi. Detto questo, c'è solo un precedente dove lo stesso Draghi si è definito in un discorso ufficiale socialista liberale, europeo per così dire, quindi la qualcosa lo colloca all'interno di una un centro-sinistra moderato della grande famiglia liberale, però più che socialista europea, anche se con quella formulazione in effetti è difficile poi incastrarlo nelle vere famiglie politiche del nostro Parlamento europeo, però sostanzialmente l'orientamento è quello, sicuramente ha un'ottica molto spiccata sul mercato e le sue regole, sicuramente ha dimostrato di avere grande attenzione verso le tematiche inclusive, per esempio che riguardino le nuove generazioni, la formazione dei giovani, un welfare ricalibrato a misura delle nuove generazioni e dei giovani che ora sono ai margini della vita sociale e della vita economica, scontando storture che datano decenni, ma anche l'impatto inaspettato della pandemia. Il Draghi pensiero mi sembra questo, è sicuramente uno dei primi che ha valutato l'importanza dell'inondazione di liquidità per gli stati per consentire di uscire dalla crisi finanziaria allora, e tanto più adesso, laddove nel famoso articolo sul Financial Times ha prefigurato un ruolo delle banche proprio per garantire ancora di più la liquidità alle imprese che fossero state preda della glaciazione dovuta al Covid. Mi sembra che questo sia l'orientamento politico, per così dire, per temi del presidente incaricato.
Ok, grazie Alberto. Per chiudere, Molinari, queste dichiarazioni di Draghi ce le portiamo avanti forse nel prossimo blocco, staremo a vedere. Ci sono altri paletti per la Lega per partecipare a questa operazione, oltre a quelli che, come sottolineava Alberto Rioli, costituiscono in questo momento una notizia non indifferente che lei ci ha dato, cioè un orizzonte temporale limitato per il governo e che non si tocchi la legge elettorale. Ci sono altri paletti per la Lega?
Io non ho detto che non si tocchi la legge elettorale, ho detto una prospettiva rapida per andare al voto e è la conseguenza. Se ci diamo un fronte, una prospettiva di lavoro di 2, 3, 4, 5 mesi, non si fa una legge elettorale in così poco tempo, quindi è una conseguenza diretta. Io ho detto che la modifica della legge elettorale inciderebbe sul comportamento di alcune componenti della maggioranza. Faccio ad esempio il partito più piccolo, è chiaro che ha in tutto l'interesse a stare nel centrodestra, se c'è una prospettiva elettorale a breve col maggioritario,
altrimenti
proporzionare ognuno alle mani più libere, questo intendevo. Poi altri paletti sicuramente, bisogna vedere quali sono le proposte programmatiche, nel senso che noi abbiamo un'agenda, abbiamo delle priorità politiche, non so, faccio un esempio, l'autonomia, quindi voglio dire il tema del titolo quinto, il tema dell'autonomia differenziata delle regioni, che è ferma da 3 anni, quello qui sicuramente per noi è un tema. C'è il tema della riforma fiscale, quindi un abbassamento delle tasse. È noto che noi portiamo avanti la flat tax, ma quantomeno vorremmo in questo momento di difficoltà dare fiato alle partite IVA. La riforma della giustizia, noi votammo sbagliando la legge Bonafede che sospendeva la prescrizione con la garanzia di avere una riforma della giustizia che desse tempi certi sul modello francese della durata del processo anche senza più la prescrizione, e questo non è mai stato fatto. Quindi ci sono ovviamente dei temi politici che metteremo sul tavolo e ci confronteremo col premier incaricato. Vedremo qual è la sua
grazie Molinari. In effetti in questi istanti Mario Draghi si sta avvicinando finalmente alla postazione dalla quale riferirà, diciamo, le sue comunicazioni dopo l'incontro con Mattarella. Sentiamo Draghi.
Buongiorno. Ringrazio il Presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare, conferendomi l'incarico per la formazione del nuovo governo. È un momento difficile. Il Presidente ha ricordato la drammatica crisi sanitaria con i suoi gravi effetti sulla vita delle persone, sull'economia, sulla società. La consapevolezza dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazione ed è con questa speranza e con questo impegno che rispondo positivamente all'appello del Presidente della Repubblica. Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani dei cittadini, rilanciare il Paese sono le sfide che ci confrontano. Abbiamo a disposizione le risorse straordinarie dell'Unione Europea. Abbiamo l'opportunità di fare molto per il nostro Paese con uno sguardo attento al futuro delle giovani generazioni e al rafforzamento della coesione sociale. Con grande rispetto mi rivolgerò innanzitutto al Parlamento, espressione della volontà popolare. Sono fiducioso che dal confronto con i partiti e i gruppi parlamentari e dal dialogo con le forze sociali emerga unità e con essa la capacità di dare una risposta responsabile e positiva all'appello del Presidente della Repubblica. Scioglierò la riserva al termine delle consultazioni. Buongiorno e buona giornata.
E allora, questo è Mario Draghi, avete appena sentito, si è tolto, rimesso la mascherina subito dopo il suo intervento. Abbiamo ancora qualche secondo in collegamento Alberto Rioli. Che impressione hai avuto da queste prime dichiarazioni? Il mini elenco che ha fatto comprende anche rilanciare il Paese, quindi diciamo, sembra aver preso sul serio l'opportunità di Mattarella per un governo che chiuda la legislatura, quindi diciamo non tanto vicino a quello che diceva, ma stiamo parlando solo delle prime battute, Molinari, sull'orizzonte temporale limitato, un governo elettorale. Non sembra un governo elettorale quello che vuol fare Draghi, Alberto?
No, direi di no. L'ambizione è quella di un governo che possa rilanciare il Paese, come ha citato lui stesso. Mi sembra di capire che abbia applicato già dalle prime parole il metodo Ciampiano, nel senso facendo riferimento alle tre caratteristiche dei policy maker che devono avere, che lui aveva illustrato nel discorso per il conferimento della laurea honoris causa alla Cattolica l'anno scorso, nel 2019 anzi, conoscenza, coraggio, umiltà, anzi competenza, coraggio, umiltà sono le tre caratteristiche del policy maker. Mi sembra le abbia messe in campo, laddove la cosa più rilevante è l'umiltà nei rapporti verso la sacralità del Parlamento e la grande importanza che hanno i partiti, che lui ha molto sottolineato, ma ha anche messo subito un accenno alle parti sociali, alle quali chiedere poi unità congiuntamente, vale a dire un'unità nella formazione della politica e un'unità nella rappresentanza dei corpi intermedi della società. È esattamente il metodo Ciampi, con il quale ha potuto fare anche grandi cose. Pensiamo all'accordo del 93 che ha abbattuto l'inflazione e i tassi di interesse e ha rilanciato per l'appunto il Paese che usciva dai guai di Tangentopoli e non solo. Ecco, vedremo, mi sembra che l'atteggiamento sia assolutamente quello più giusto per affrontare una navigazione perigliosa, diciamo, e piena di ostacoli nel confronto con le forze politiche.
Siamo
ma
solo all'inizio.
Le premesse siano le migliori, però siamo solo all'inizio.
Grazie Alberto Rioli, grazie per essere stato con noi. Grazie anche a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega, che è stato con noi in attesa delle dichiarazioni di Mario Draghi per fare un titolo: vincere la pandemia e rilanciare il Paese. Presto in Parlamento per trovare la fiducia necessaria, però ha detto sono fiducioso che questo possa avvenire. 13:35 minuti, andiamo in pubblicità, torniamo tra poco. 349-238-6666 come sempre per commentare i fatti di oggi.
Effetto Giorno.
Le notizie di oggi: Mario Draghi accetta con riserva l'incarico di formare un governo. L'ex presidente della BCE, dopo un'ora di colloquio con Mattarella, dice: vincere la pandemia e rilanciare il paese. Sono fiducioso che in Parlamento emergano unità e responsabilità. Il Movimento 5 Stelle però dice no a un governo tecnico, aperture di PD, Italia Viva e Forza Italia, centrodestra riunito. Salvini dice: nessun pregiudizio su Draghi, dipende da cosa farà Fratelli d'Italia per il voto. Farmaci monoclonali. Oggi l'AIFA incontra le aziende produttrici verso l'autorizzazione in emergenza, ne parliamo tra poco. Calcio dopo il 2-1 della Juve sull'Inter stasera, seconda semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta.
È un momento difficile. Rispondo positivamente all'appello del Presidente della Repubblica. Con grande rispetto mi rivolgerò innanzitutto al Parlamento, espressione della volontà popolare. Sono fiducioso che dal confronto con i partiti e i gruppi parlamentari e dal dialogo con le forze sociali emerga unità e con essa la capacità di dare una risposta responsabile e positiva all'appello del Presidente della Repubblica. Scioglierò la riserva al termine delle consultazioni.
E questo dunque era Mario Draghi pochi minuti fa, davvero quasi indifferita queste parole che vi abbiamo fatto risentire, le dichiarazioni del Presidente del Consiglio a questo punto incaricato, che ha detto, insomma, avete sentito, è partito dalla grave crisi sanitaria, ha detto rispondo all'appello di Mattarella che auspica una risposta all'altezza della situazione. Staremo a vedere. La crisi sanitaria ha anche un risvolto che riguarda la vicenda dei farmaci monoclonali, di cui ci siamo occupati molto da questi microfoni. Non sto a riepilogare perché sarebbe lunga, invece do il benvenuto a Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora, oggi l'AIFA dovrebbe incontrare le aziende produttrici dopo che ieri è uscita già una prima presa di posizione della commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che aveva sostanzialmente bloccato l'uso in emergenza. Adesso lei ci spiegherà bene di cosa stiamo parlando, di questi farmaci monoclonali che vengono prodotti anche in Italia, in uno stabilimento italiano di una multinazionale americana, esportati oltre che in America anche in Germania recentemente, ma in Italia incredibilmente non venivano utilizzati. Bassetti, di che tipo di farmaco stiamo parlando?
Ma guardi, il farmaco assolutamente utile nella gestione dell'infezione da SARS-CoV-2 perché è complementare rispetto alle terapie che già abbiamo. Noi abbiamo gli antivirali, abbiamo i vaccini che hanno iniziato, abbiamo dei farmaci per l'infiammazione e questo sarebbe un farmaco molto importante per la prevenzione dell'infezione più grave, cioè lo do a un paziente, a un soggetto che ha i primi giorni di sintomi, ovviamente non a tutti, a soggetti particolari, magari quelli più fragili,
deboli, certo.
Cui se le cose vanno male si rischia che possano morire, e lo usi per in qualche modo bloccare l'evoluzione dell'infezione. Cioè questo funziona come se noi avessimo tanti anticorpi già pronti, lo supplementiamo, che ci danno appunto una forte difesa e inibiscono in qualche modo il meccanismo che porta poi alla polmonite e all'infiammazione. Quindi sono farmaci molto importanti che noi speravamo di avere prima. Ecco
questa è un po' la questione.
Arriviamo un po' tardi.
Lei che idea si è fatto su questa cosa? Perché noi c'è un farmaco analogo italiano allo studio, che però è un po' più indietro rispetto a questo, su cui il governo ha investito, ma siamo in una fase di sperimentazione un pochino più arretrata rispetto a questo. Qualcuno ha detto, sono ipotesi giornalistiche, ma insomma, che forse proprio la concorrenza col prodotto italiano ha spinto le autorità italiane a frenare. Però sarebbe un peccato, sarebbe anche forse grave, perché avere un farmaco e non poterlo utilizzare prodotto nel nostro paese. Che ne pensa di questo?
Guardi, io penso che quando si ferma il progresso e la ricerca si sbaglia sempre. Qualche mese fa un grandissimo ricercatore italiano, che però lavora all'Emory University, Guido Silvestri, aveva dato la possibilità che l'Italia avesse 10.000 dosi di questo farmaco da usare gratuitamente. C'è tutto il carteggio di queste cose e qualcuno all'AIFA e a livello del CTS ha deciso di dire di no. Io credo che sia arrivato il momento che chi ha detto di no ci spieghi perché ha detto di no e se ne assuma anche le proprie responsabilità, perché ha comunque privato l'Italia la possibilità di utilizzare per 10.000 soggetti questo farmaco gratuitamente. Quindi quello che è stato un grandissimo errore, imperdonabile, ma adesso non si può più continuare nell'errore e bisogna approvarli il prima possibile, ma non oggi, andavano già approvati ieri.
Senta Vassetti, salto la domanda sul stato dell'epidemia perché Mario Draghi ovviamente oggi ha occupato molto spazio, le chiedo anche qui però rapidamente sulla vaccinazione, un suo giudizio su come si sta evolvendo il piano delle vaccinazioni in Italia, in
ma
pochi
guardi,
secondi se
c'è
possibile.
C'è un problema,
grazie,
di contingenza di vaccini, ma c'è anche da ripartire da zero, ecco, mi auguro che un nuovo governo sappia riguardare e rivedere la campagna vaccinale dalla base, cioè dobbiamo ripartire da zero.
Perché? Su perché che cosa? Perché
ha funzionato poco, non siamo stati forse capaci neanche di fare delle contrattazioni adeguate con le attrici, ci siamo troppo riparati dietro l'Europa e anche la stessa campagna di vaccinazione sul territorio, troppo centralizzata, troppo ideologicamente portata a un modo che non è vincente. Noi dobbiamo cercare di semplificare una materia difficile, bisogna utilizzare tutte le strutture possibili e immaginabili per creare questi vaccini
una volta che chiaramente i vaccini arriveranno
e pensare di più a cose più pratiche e meno d'immagine, ma che portano ad avere più gente vaccinata.
Grazie Matteo Bassetti, grazie per essere stato con noi. 13:45 e 50 secondi, andiamo all'ultima pausa di oggi e poi con noi Giulia Crivelli, Effetto Mondo.